riso, critica e dissacrazione. Questa volta parliamo di satira. A volte burla, a volte dissing assolutamente violento e a volte critica forbita. La satira ha pervaso tantissimo della storia del mondo ed è uno strumento che ancora oggi è estremamente dibattuto e che addirittura è assunto a situazione legale e civile. Ne discuteremo in modo approfondito. Scherzo oppure profondità nascosta dietro delle parole fatte per ridere? Che cos'è la satira in fin dei conti? E perché è ancora così tanto presente? È un bene o un male? C'è veramente molto da comprendere, soprattutto nelle sue trasformazioni nel corso della storia che, tipico della sua natura, non risparmieranno nessuno.
Sei passato dal centro sociale al centro dei social. Salmo, se ti sento, scusa ma non mi diverto. La tua copertina l'ha disegnata il mio cuginetto. Guarda che non me ne frega bro di quanti streaming fai. Per non darteli col premium ho craccato Spotify.
Ogni volta che mi ascolto Mad Men gli entrerei sulle caviglie come Pavel Nedved. Tu non riesci a fartele nemmeno con il cash. Se ne fai una ogni tre anni come i dischi Marrakesh.
Dentro la scatola di marcio a vomitare. Fibra porta sfiga, non lo posso nominare.
Poi ti fai le seghe ma ti basterebbe un dito. Almeno io quando le faccio non sbaglio ad aprire il sito.
Sono una cosa sola con sto suono. Un po' come gli Arcade Boys con il colesterolo. Da quanto lo prendete in culo avete anche la sciatica.
Ah, comunque satira.
Ed ecco che ci troviamo a parlare di un argomento che è controverso per natura. La satira è assolutamente la... come dire, l'apice e allo stesso tempo uno dei punti più bassi che una società può raggiungere. Perché? Beh, tanto per cominciare dobbiamo capire che cos'è la satira. È un metodo, un tipo di narrazione che prende degli argomenti che possono essere estemporanei, vita, morte, miracoli, religione, sentire comune, oppure eventi strettamente specifici come quelli politici, per i quali è estremamente nota, oppure quelli sociali di grande risonanza. E ne va a toccare le contraddizioni, i comportamenti esagerati, e ne prende in giro e ne dissacra queste parti. E lo fa per una serie di motivi. Da un lato, quello di sdrammatizzare, prendere queste cose assolutamente schiaccianti della vita dell'individuo e prenderle a schiaffi, prenderle a pesci in faccia, ridimensionarle. Sì, ok, sei ciò che più conta nella mia esistenza, ma non te la puoi prendere tutta quanta. Potrebbero dire alcuni proprio degli autori più antichi. E similmente anche prendere quelli che possono essere invece i comportamenti di alcune persone e laddove vi sono delle discrepanze, laddove vi sono delle esagerazioni, laddove vi sono delle ipocrisie, farle risaltare. La satira è uno strumento che dissacra e che spezza la narrazione comune, ma che soprattutto calpesta, in un modo o nell'altro, a suo rischio e pericolo, quelli che sono alcuni dei meccanismi sociali e morali, ovvero quelli di non guardare il difetto, non criticare apertamente, non ridere delle mancanze di qualcuno in un modo o nell'altro. Invece la satira è esattamente questo, è colpire dove fa male, in un modo o nell'altro, e anche, come dire, a proprio rischio, perché naturalmente si può essere forbiti, arguti nella propria satira, toccando una contraddizione magari non esattamente evidente, su di essa ricamare una intelligente disquisizione che smonta un argomento, come si può essere assolutamente gretti e andare a colpire un interlocutore su cose che non c'entrano nulla ma che fanno ridere, come possono essere difetti dell'aspetto, della pronuncia, del suo passato, o contraddizioni minori che però sono ilari, in un qualche modo fanno ridere, in un qualche modo sono divertenti da mettere in luce. E la satira corre su questa strana strada. Si considera addirittura che essa sia una pulsione umana. Questo voler dissacrare, questo voler sbeffeggiare è considerato un patrimonio umano in alcune parti del mondo, non ovviamente dappertutto, la satira non è così mondiale, ma è abbastanza onnipresente, anche se, diciamo, con fortune differenti. Ed essa non ci ha quasi mai mollato nel corso della storia. Dal momento che si è manifestata come segno di una società sufficientemente avanzata da poter criticare se stessa, ma anche da poter accogliere la critica in modi più complessi dall'offesa, ha iniziato a permeare, a restare, a espandersi, a essere apprezzata, ad essere gradita, ad essere ascoltata e ad essere persino dibattuta, con satira che risponde ad altra satira, oppure con buone azioni che nascono dalla critica della satira, così nobilitandola, non essendo soltanto semplice spettacolo e divertimento, ma diventando effettivamente accompagnamento e commento alla società e alla storia. Insomma, la satira è un meccanismo molto complesso. Facciamo un punto del mondo antico. Qualunque cosa potesse essere visto come offesa era motivo di reazione. E per reazione io parlo dal laviamo l'offesa nel duello personale a qua ci scappa una guerra. Perché il mondo antico è questo, assolutamente. I capigalli, per un loro percepito insulto, per un piccolo sgarbo, potevano assolutamente arrivare alle armi. E ne sanno anche qualcosa i popoli norreni, e non è che i latini fossero da meno. Insomma, il mondo antico era un mondo nel quale dal minimo poteva scoppiare il tanto. E l'immagine di se stessi percepite, soprattutto delle persone di potere, nel momento in cui veniva in qualche modo opacizzata da un loro difetto, da una loro contraddizione, e come dire, si trasformavano, quei difetti si trasformavano nei proverbiali abiti nuovi dell'imperatore, ovvero quelli che tutti quanti dovevano far finta di non vedere o vedere a comando. Con la satira arriva il fatto che qualcuno può additare il fatto che l'imperatore è nudo. E questo meccanismo più moderno, questo meccanismo complesso per un mondo come quello, portava all'idea invece di osservare se stessi e di cercare di essere migliori, di fare autoanalisi, autocritica, e da un certo punto di vista considerare anche il fatto di riconoscere di essere a volte dei personaggi pubblici che non corrispondono poi necessariamente a quelli privati, e che alcune cose che si fanno per tutti non equivalgono alle cose che si fanno per se stessi, a volte in divertenti disparità e a volte in evidenti iniquità. Insomma, la satira nasce correndo il grande rischio del mondo antico, quello di, insomma, finire con una coltellata nella schiena, ma allo stesso tempo riesce a trovare abbastanza forza da diventare un punto comune. Avete presente quell'immagine un po' popolare, un po' romanticizzata degli animali della savana, no? C'è una grande pozza d'acqua, gli animali vanno alla pozza d'acqua e vi è come una sorta di tregua, no? laddove tutti si abbeverano, non vi sono né predatori né prede. Con la satira nacque una cosa simile. Gli attori che ci prendono in giro, coloro che si travestono come noi, coloro che fanno sonetti nel quale punzecchiano sulle nostre debolezze, sulle cose che abbiamo fatto o non fatto, detto o non detto, colpiscono tutti quanti. E c'è per tutti quanti il momento in cui saremo messi in ridicolo e per tutti quanti il momento del quale rideremo di qualcun altro. Ed ecco che si è creata quella tregua, no? Ecco che il re, diversi tra di loro, guardano le proprie caricature e capiscono che ce n'è per tutti quanti e che allo stesso tempo non ce n'è per nessuno.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Andreotti, io l'avrei voluto come padre.
Ma dai!
No, guarda, che si mostra mio padre che mi sta guardando, io glielo dico, papà. Guarda, con tutta la cosa, ma se Andreotti mi riceve, io sono tuo padre, io ero contento. Io avrei voluto Andreotti come padre, perché Andreotti...
Ma perché, scusa, perché?
Perché Andreotti è ingenuo. Andreotti è ingenuo, dai, è buono, è uno che ha un figlio, capito? Tu puoi fare un sacco di cose. Andreotti è proprio pienso, è uno che sta da 40 anni in Italia. Sono successi delitti, mafia, servizi segreti deviati, stragi, non si è mai accorto niente.
Come comincia la satira? Comincia, tanto per cominciare, nell'antica Grecia. Non possiamo non parlare di Aristofane, che dà inizio alla satira così come la conosciamo, soprattutto a carattere politico. E, come dire, non poteva scegliere soggetto migliore. La politica greca, ellenica, nata direttamente dalla filosofia, composta di queste posizioni assolute, profondissime, per il quale ci si dedicava l'intera vita, per il quale si creavano schieramenti in lotta gli uni contro gli altri, basti pensare a stoici contro cinici. Era il campo perfetto per poter andare a punzecchiare qualcuno, per poter far notare come questi individui predicassero bene, razzolassero male, come vi fossero infinite contraddizioni tra ciò che dicevano che fosse il buon governare e poi qual era la realtà dei fatti, a volte anche piuttosto, come dire, deludente, visto che appunto la politica ellenica aveva un'idea delle cose che era scaturita da un'ulteriore visione dell'universo molto complessa. Ma il mondo ellenico era ancora fatto di città-stato, di reucci che si facevano la guerra, di parenti che si facevano i dispetti gli uni con gli altri e di tante piccolezze assolutamente umane, così tanto distanti invece dalla saggezza dei filosofi, il che creava un attrito tra realtà e disquisizione che era un terreno troppo fertile, troppo ghiotto per non essere messo in ridicolo. E Aristofane ne fa un'arte, un'arte così ben riuscita che diventa una scuola di successo, diventa a sua volta qualcosa che viene seguito e che è degli allievi e che inizia a propagarsi, a muoversi all'interno del teatro ellenico, a viaggiare verso la Magna Grecia, a toccare altri porti e poi in seguito a sopravvivere all'interno della cultura classica latina e continuare a avere trasformazioni, a essere considerato una pietra angolare della società. Quella possibilità di dissacrare tutto quanto, morte compresa, parenti, nemici, amici, maestri, insegnanti, divinità, la qualsiasi, era considerato un atto di liberazione dell'uomo che si prendeva a quell'angolo di se stesso correndo tutti i rischi possibili e immaginabili di farlo. Perché anche all'epoca c'era assolutamente chi per una battuta non solo ti toglieva il saluto, ma poteva anche toglierti la vita. Però in quel gesto vi era una liberazione umana che la si considerava essere una parte intrinseca dell'uomo, irrinunciabile. E che con l'arrivo della grande trasformazione del primo Medioevo e quindi di una frammentazione dell'Europa, una ricostruzione di quelle che invece sono diverse identità nazionali, l'arrivo del cristianesimo, e un nuovo imporsi di una nuova egemonia culturale, questo incontra di nuovo degli attriti, ma nonostante tutto sopravvive, nonostante il fatto che non si possa ridere di tutto in un'epoca del genere, nonostante quell'autocritica profondissima che il cristianesimo avrebbe dovuto portare, il poter ridere, il poter mettere in ridicolo tramite la satira sopravvive in un modo o nell'altro. A volte in maniere più dirette, tramite i sonetti, tramite le poesie, persino Dante arriva a fare la sua satira, molto pungente perché poi prende ovviamente una piega strettamente politica come tipico della letteratura trecentesca, però nonostante tutto anche lì sopravvive, e a volte in maniera invece più, diciamo, garbata e nascosta, come la Marginalia e i vari disegni insoliti che hanno spesso decorato i svariati codici miniati del Medioevo, i grandi libri del sapere, a volte nascondevano nella propria arte laterale piccole scene, soprattutto con animali con comportamenti umani, che erano vignette satiriche da interpretare, molto argute e molto interessanti. E tutto questo ancora una volta fatto correndo immensi pericoli, perché la politica medievale è molto molto più diretta ed è molto più capace di ritorsioni rispetto a quella classica e quella ellenica, con azioni a volte anche estremamente violente e addirittura con il pericolo della scomunica. Guai a parlare male di un papa o far satira su un santo. Eppure, nonostante tutto, la satira lo fa lo stesso, corre egualmente su quell'immenso rischio e sopravvive.
Ma che cosa c'è di tanto terribile nel riso?
Il riso uccide la paura, e senza la paura non ci può essere la fede. Senza la paura del demonio non c'è più necessità del timor di Dio.
Però non puoi eliminare il riso eliminando questo libro.
No, certamente. Il riso resta lo sfogo dell'uomo volgare. Ma cosa succederebbe se per colpa di questo libro gli uomini saggi andassero affermando che è possibile ridere di tutto? Possiamo ridere di Dio? Il mondo precipiterebbe nel caos. Perciò io sigillo quello che non doveva essere detto nella tomba che ora divento.
La società si trasforma e diventa sempre più complessa. Viene riscoperto il teatro, ritornano un sacco di arti, con il Rinascimento e la conseguente era delle signorie, tutto diventa ancora più complicato. E soprattutto nascono le cosiddette figure pubbliche. I regnanti, gli aristocratici, le figure più importanti diventano oggetto di conoscenza comune da parte del popolo, accettazione oppure disprezzo e ovviamente satira. Su di essi si ricalcano tantissime immagini, su di esse si fanno opere argute. Ne sa qualcosa William Shakespeare? Il suo Re Lear è spesso oggetto anche di un'interpretazione satirica, così come alcune altre sue opere corrono su quel filo del rasoio, a volte scegliendo attori le quali fattezze rassomigliavano determinate figure di corte considerate scomode. E non è solo lì che esplode veramente dappertutto. La satira è qualcosa che permette libertà laddove non si può averne. Si prende in giro il comportamento cavalleresco come orpello del passato, al quale moltissimi si rifanno, ma del quale vestono l'araldica, ma non gli ideali. E allora nascono le opere eroico-satiriche, nel quale si prendono questo genere di poemi, questo genere di narrativa, questo genere di immaginario, quello del mondo cavalleresco, e se ne fa una burla, la si ingigantisce per prendere in giro quell'aristocrazia sempre più aristocratica e sempre meno nobile, che da quel mondo il quale l'avrebbe secondo loro generata ha ben poco in comune. E poi ovviamente con il rendersi più complesso del mondo politico, il nascere di strati sociali più svariati e il grande attrito con l'immobilismo di aristocrazia e clero, nasce ovviamente la pungente critica che va a toccare quelle discrepanze che quasi non hanno senso, laddove la classe mercante che va a crescere e che va a fare la grande economia di un'Europa in fase di espansione e di esplorazione è ancora ancorata a determinati doveri verso un'aristocrazia considerata parassitica o completamente ipocrita e quindi come tale buona per essere messa in ridicolo. Ma dall'altra parte vengono messi in ridicolo i nuovi borghesi, i nuovi ricchi, nei loro tentativi di comprarsi l'importanza, di darsi un tono, di acquistare più case, di avere quegli atteggiamenti che loro stessi poi adducono all'aristocrazia come decadenti, in una gara a chi possiede di più e a chi appare meglio. Anche qui un territorio assolutamente ghiotto per per quelle che sono vignette, pubblicazioni, poesie, canzoni. Sì, perché la satira, tra l'altro, scoppia come una bomba su tutte le arti e ovunque si sposta. E nei teatri, e nelle storie popolari, e nelle vignette, e nelle incisioni, e nei libri, e ovunque si riproduce, si moltiplica. Vi sono individui più noti per le caricature fatte di essi che per le loro gesta in vita, in effetti.
Qui rouille, maquillage qui part en couille, tronche en ratatouille, boule qui fout la trouille, et cul de citrouille, sales con un truc qui foire, qui font chialer les miroirs, tête d'arrosoir, qui font peur dans le noir le soir, seul au bar. J'aime celles qui sont toutes cassées, les trop grosses et les ratées, les ravagées, toutes ridées, café clope au petit déjeuner. J'aime celles qui sont plutôt belles, qui se font pousser les aisselles, 37 ans toujours pucelles, mais des yeux de faux qui t'ensorcellent. J'aime les filles qui se laissent aller, feu au cul et mal fringuées, odeur de sueur et gros néné, disposées à tout essayer. J'aime celles qui se prennent pas la tête, peau d'orange et tartiflette, cuisseau de porné en trompette et prête à faire des galipettes.
J'aime les moches,
les vieilles sous les yeux qui ont des poches.
J'aime les moches,
les grosses avec de la brioche.
J'aime les moches,
les tons du poil sur les guiboles.
J'aime les moches,
les monstres qui ont pas besoin d'antivol.
J'aime les moches,
les vieilles sous les yeux qui ont des poches.
J'aime les moches,
les grosses avec de la brioche.
J'aime les moches,
les tons du poil sur les guiboles.
J'aime les moches,
les monstres qui ont pas besoin d'antivol. Je les aime pas trop mal habiles, avec sous les bras des auréoles. Je les veux grosses à la peau molle et qui s'en branlent du danacol. Donc qui passe, tu m'intéresses, laisse ton phone et ton adresse. J'ai acheté une jolie laisse, avec toi je ferai des prouesses. Ouais bien sûr c'est plus facile, mais elles sont toutes vachement plus cool. Les petits boudins au nez qui coulent, au gros tas de boue qui font la foule. Je les trouve patientes, touchantes, patientes et attachantes. Pas de pression, elles sont mignonnes et bien plus bonnes que toutes ces connes. Fille moche, t'as la classe et j'adore ton postérieur. N'écoute pas toutes ces connasses qui prennent ce petit air supérieur. Quand t'as du sexe pile et t'es bonne comme un flan coco, je te relaisse mon numéro, appelle-moi après ton boulot.
J'aime les moches,
les vieilles sous les yeux qu'ont des poches.
J'aime les moches,
les grosses avec de la brioche.
J'aime les moches,
les tons du poil sur les guiboles.
J'aime les moches,
les monstres qu'ont pas besoin d'antivol.
J'aime les moches,
les vieilles sous les yeux qu'ont des poches.
J'aime les moches,
les grosses avec de la brioche.
J'aime les moches,
les tons du poil sur les guiboles.
J'aime les moches,
les monstres qu'ont pas besoin d'antivol. Ouais mamselle moche, viens que je te claque une galoche. T'as la top classe pupus, avec ta dégaine d'ananas. Et même si tu suces sous le pif comme la petite Karen Sherry, bah y'a plus de place dans le soutif quand tu ondules sous l'exomil. Moi je te trouve formidable et trop méga extraordinaire. Et tes petites œillades bovines m'ont transporté vers la lumière. Que tu sois petit bonnet au Cuba ou que tu sois maigre au grand bras, que tu sois ronde avec des couettes, ça me dérange absolument pas. Toi t'as look cocotte et j'aime tes petits boutons dans le dos. J'adore ta fine moustache et quand t'imites le cachalot. T'as du style, t'as du chien, toujours lit pas de copains. T'es pas chiante et je t'aime bien, ça te brancherait qu'on se voit demain.
J'aime les moches,
les vieilles sous les yeux qu'ont des poches.
J'aime les moches,
les grosses avec de la brioche.
J'aime les moches,
les tons du poil sur les guiboles.
J'aime les moches,
les monstres qui ont pas besoin d'antivol.
J'aime les moches,
les vieilles sous les yeux qu'ont des poches.
J'aime les moches,
les grosses avec de la brioche.
J'aime les moches,
les tons du poil sur les guiboles.
J'aime les moches,
les monstres qui ont pas besoin d'antivol.
Caro Gesù Bambino, dato che ho scoperto che esisti, visto che nel giorno del tuo compleanno a Umberto Bossi gli è venuto un infarto, vorrei dirti queste cose. Certo, qualche dubbio è rimasto considerando che poi è guarito. Comunque, sono contento che Moana Pozzi si sia presentata alle elezioni, così per gli elettori erano sicuri gli elettori che chi li rappresentava come allora era già abituato a prenderlo nel cuore.
Con l'arrivo dei Secoli dei Lumi, la satira arriva ad avere un'importanza totale. È cambiato tutto, perché adesso l'accesso alla cultura è differente. Più alta alfabetizzazione, un nuovo ceto sociale, nuovi modi di comunicare e soprattutto la stampa a caratteri mobili che permette la possibilità di stampare fogli e affiggere ovunque quelle che sono opere caricaturali, opere di satira, accuse divertenti di svariato genere. E se già nel periodo della riforma protestante la satira aveva preso una piega abbastanza diretta e pungente, correndo nuovamente dei gran bei rischi, perché ricordiamo che comunque la riforma protestante ha portato a guerre, persecuzioni e non poche altre conseguenze violente in giro per l'Europa e non solo, con l'arrivo del Secolo dei Lumi lo scontro è molto più aperto, perché adesso si mette in discussione tutto. dalla politica alla religione, allo stile di vita, all'ordinamento stesso dell'esistenza dell'uomo. Che cosa è più importante? Ed ecco che quindi moltissimi pensatori accorrono alla satira come strumento per poter portare avanti le proprie tesi, mostrando le contraddizioni del proprio mondo e soprattutto rendendo più gestibile, più fruibile il loro pensiero. Lo fa anche Voltaire. E questo gli torna estremamente utile, perché il Voltaire del salotto, che poteva discutere con determinate menti dell'epoca, aveva un impatto infinitamente minore rispetto al Voltaire del giornale, che poteva invece colpire persone che là dentro non ci potevano entrare e che potevano quindi comprendere la sua posizione in un batter d'occhio e la ripetevano. Insomma, in un certo senso era nato il meme, in realtà c'era già in circolazione da parecchio tempo, ma diciamo che nuovamente è stato battezzato. E questa capacità di autoriprodursi attraverso la risata, attraverso lo scherzo, l'ingegno del ripetere ciò che è divertente, di far risaltare nuovamente la contraddizione, nuovamente il punto satirico, era un'immensa forza. Permetteva alle idee di viaggiare con una velocità impressionante, di sopravvivere a qualunque cosa e di permeare strati diversi tra di loro. E già, perché strati che normalmente non avrebbero comunicato tra di loro, come ad esempio le milizie armate al servizio degli aristocratici, la nobiltà minore, parte del clero, l'alta borghesia, la bassa borghesia, la manovalanza, le varie anime del terzo stato, se vogliamo vederla da un punto di vista molto francese, iniziano a comunicare tra di loro perché hanno in comune le stesse cose di cui stanno ridendo. E sono tante, sono differenti. E queste cose li ricollegano ai punti più alti della società del loro periodo. In un certo senso anche loro sono al di fuori di quel salotto, sono giusto fuori dalla porta dei salotti del grande pensiero dell'epoca, perché la satira gli permette di andare a sbirciare là dentro, a conoscere in un modo o nell'altro cosa ne pensano questi signori. E similmente la satira ha anche un ruolo organizzativo. Tantissimi sono i fogli satirici che avranno vita durante il periodo della guerra civile americana, che porterà alla scissione dal regno britannico e alla formazione quindi delle libere colonie in seguito agli Stati Uniti. E quel ruolo è estremamente importante, perché permetteva a persone anche di lingue diverse e anche di fedi differenti, perché ovviamente i nascenti Stati Uniti al loro interno avevano cattolici, avevano protestanti luterani, avevano anglicani, avevano estrazioni differenti tra di loro e anche, come dire, etnie diverse, popoli d'Europa diversi. Improvvisamente però riuscivano a comunicare, ad avere quelle idee comuni nel momento in cui avevano lo stesso bersaglio, delle medesime barzellette, delle medesime vignette. Questo aveva una forza incredibile e questo sopravvive a tutto e si nobilita e si trasforma e in seguito diventa anche strumento di quelli che invece sono magari movimenti più conservatori. Charles Dodgson, in arte Lewis Carroll, autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, Attraverso lo Specchio, egli stesso fece satira di stampo conservatore e lui era un uomo di chiesa oltre che un insegnante, eppure anche lui fece assolutamente uso della satira, perché permetteva in un attimo di essere sul pezzo, di prendere quell'argomento che è successo oggi e immediatamente poterlo contestare, poterlo ridicolizzare, poterlo mettere al centro della discussione e in un certo senso anche di scompigliare le carte, no? Improvvisamente, perché ti ho messo nel ridicolo, devi correre alla difesa, devi in un qualche modo rispondere. Una velocità di un mezzo di comunicazione di massa che corre proprio sui fili di tutto questo, sul filo della grande stampa, sul filo dell'alta distribuzione, della nuova alfabetizzazione. Insomma, è l'inizio di un vero e proprio mass media in una sua grande prova generale, e che tra l'altro avrà poi anche dei suoi altri figli. Come detto, nella sua velocità incontreremo in seguito anche il fumetto, del quale abbiamo già parlato e che con la satira condivide uno strettissimo legame fin dagli inizi. Quindi, in un certo senso, la satira è uno dei pilastri del mondo moderno, come detto, essendo un meccanismo complesso ed essendosi evoluto arriva fino a noi. Andremo quindi poi ad esplorare il perché è un pezzo del mondo moderno di oggi.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Mi piacciono i panini, maionese e ketchup. E poi per digerire un bicchierino di grapp. Indosso magliette, robe di cap. E sotto i pantaloni metto solo il make-up.
Mi piacciono i panini specialmente con la trip. E faccio finta tutto con una 7-Up. A sotto cazzone tengo sparatrap. Perché mi tiro sempre i pillari da zip. Azz. Azz.
A casa in famiglia noi siamo un'equipe e sono frequentata da persone VIP. Si gioca a bridge, a poche strip e ci si lascia andare con la musica pop.
Invece a casa mia noi parimmo una truppa. A sera ci facciamo che la famiglia non beppa. Nu pochi scoop, nu pochi stop e poi ci consolammo che faccio la zuppa. Azz. Azz.
Mia figlia è maestra di tip tap, capelli corti e jeans con le top, scarpette ginniche, hop hop, passeggia come una model top.
Mia figlia è una ninella, è solamente una tap, tieni capito lungo, arravogliato con tup, e scarpa 38 con tanta una zeppa, che quando cammina mi pare una zoppa. Azz. 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 Azz.
Mio genero invece fa parte di un gruppo che fa dalla rock al jazz bebop, col basso elettrica ti fa lo slap e suona la chitarra come Frank Zappa.
Un fidanzato dei figli mi si chiama Filippo, io guardo a mia settimana te ne caldrà la zappa, però te ne una vespa che nessuno chiappa, perché passo con russa e non so per me stop. Azz. Azz.
Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, e c'ho abbonamento alla rivista Check Up. Mio figlio cumbe i dischetti flop e tutte le riviste con i videoclip.
Mi piacciono i giornali che ne fanno una coppa, tutte zizza fuori e solamente con slip. Mio figlio invece ha pigliato un grip che tira un top con tavolina e pip. Azz. Azz.
Mia moglie non esce per fare lo shop, anche per comprare una bottiglia di lip. Col cellulare lei chiama la coop e arriva un garzone con tanto di zip.
Mia moglie invece ha da scendere la coppa, perché son che tre mesi che non bava zip, e si è busta la spesa, lo pesano troppo, o trova qualche strunzo che ci porta in coppa. Azz.
Con l'arrivo del mondo moderno arriva il postmodernismo, e quindi come tale il fatto che non esiste nulla di sacro, nulla di certo, e ogni cosa può essere messa in discussione. E la satira qui sembrerebbe trovarsi perfettamente a suo agio. Come ho detto, la satira viene considerata una delle pietre angolari della civiltà moderna, perché la sua capacità di dissacrare e la sua capacità di mettere in discussione qualunque cosa come strumento di libertà e arguta analisi propensa a sospingere verso un miglioramento dovrebbe perfettamente sposarsi. Tra l'altro, così recita l'articolo di legge che la protegge in Italia, articolo rinnovato tra l'altro nel 2006. Eppure anche la satira è fallibile. La sua immensa importanza e la sua capacità di mettere in ridicolo chiunque e qualunque cosa, se da un lato apre gli occhi su tantissime cose e sicuramente ha dato forza e voce a chi non ne aveva o chi ce l'aveva ma doveva tenerla particolarmente bassa, dall'altra parte è anche una dimostrazione di grande fallacità umana, e proprio per questo rappresenta molto da vicino la società moderna, perché nel momento in cui determinati freni vengono meno, la stessa satira inizia ad andare al di là di quello che sono le sue funzioni. di ciò che il buon Aristofane aveva pensato per essa, ovvero quella di essere la critica sì pungente, sì audace, ma comunque costruttiva, comunque intelligente nell'osservazione del mondo e delle varie filosofie e delle varie contraddizioni dell'esistenza stessa. Invece è facilmente divenuta soltanto uno strumento di facile accusa, di protagonismo da quattro soldi, di, come dire, stand-up comedy per tutti senza avere alcun pregio in sé. Insomma, spettacolo nel nome di se stesso. La satira è riuscita a diventare, ad un certo punto, un genere. Quindi qualcosa della quale si scrive, senza necessariamente aver bisogno di costruire alcunché. Come ho detto, la satira può essere uno dei punti più alti che una società raggiunge come segnale di uno dei più bassi. E il poter fare satira di qualunque cosa permette anche di lavarsi la coscienza, perché, oh, è satira, l'abbiamo fatto per ridere. Se non ti sta bene, se ti ha colpito, sei tu che hai la coscienza sporca. Oppure sei tu che non sei abbastanza forbito, intelligente, arguto da poterla apprezzare. Ma come ti offendi di questo? Che è uno dei grossi punti, una delle grosse falle del mondo moderno e del modo di vedere le cose del mondo moderno. E anche per questo si sono potute fare opere assolutamente sgradevoli, e non parlo di sgradevoli ai potenti, ma di sgradevoli a tutti, fatte passare per satira. Non vi inviterò a guardare Pink Flamingo, ma mi limiterò a citarlo. E citerò la sua difesa di Carta Velina, ovvero il fatto che si trattasse di satira. Quante volte pezzi provocativi vuoti in se stessi, se non per la shock value che essi possedevano, sono stati fatti passare per arte satirica? A quante esposizioni, a quante proiezioni, a quante gallerie sono stati presentati pezzi alquanto discutibili, dietro ai quali si diceva no, ma è una satira che va letta, che va compresa, proprio perché siamo in un momento in cui la satira è un genere e quindi come tale è autoscusato. Insomma, la satira è sopravvissuta fino a noi per il fatto che fa parte indiscutibilmente di una società complessa e avanzata, la quale non possiede più determinati freni e che ha dovuto camminare su determinate limitazioni. Un necessario passaggio, una presa in giro che fa parte del grande scherzo del progresso, il quale non risparmia nemmeno la satira stessa, la quale può arrivare a essere vuota, cinica, superficiale, a essere una cosa che tanto può nobilitare il pensiero quanto un comportamento veramente da poveracci che cercano di strappare un sorriso a qualcun altro. Eppure non ne possiamo fare a meno, perché in un modo o nell'altro è il grande sdrammatizzante di tutto. È il grande strumento che ci permette di affrontare l'inaffrontabile, il gigantesco, l'immenso, e in un mondo globalizzato dove ogni notizia, ogni piccolezza è onnipresente nei nostri cellulari, sui nostri computer, nei nostri mezzi di informazione, dove qualunque cosa può essere fatta scoppiare in qualunque istante, dalla cosa più piccola alla più grande, è trasformata nel ridicolo o nella contrazione di se stessa o nella cosa più importante e gigantesca di tutte, la satira per forza è presente, perché è uno dei pochi scudi che permette di sopravvivere a tutto questo. Ma allo stesso tempo la satira è anche in grado di farsi complice, e recentemente la satira si è anche sposata con il potere a volte. Ma su questo lascerò a ognuno la propria buona coscienza.
Come stai? Non mi tirami la noia, mi metti i tempi. Tu rispondi se convenio, un po' di parte, città del Vaticano, dove c'è mai solele.
Insomma, in che punto è arrivata la satira in questo momento? Un punto complicato. Un punto dove comici di satira possono diventare politici. E anche in posizioni particolarmente importanti. Dove chi fa satira, ma che si corona in determinata posizione politica e va a sposarsi in determinate, diciamo, grandi malebolge dell'elettorato. E la critica intelligente è ancora lì? È ancora capace di esserci? Non è che la critica non ci fosse e non è che la satira non avesse colore politico. Ma fino a che punto? Quando invece ci si può completamente trasformare o sposare in determinate direzioni, stiamo ancora parlando di satira. Quello strumento che permetteva di sopravvivere alle cose troppo grandi e che in un certo senso dava potere di ridere e di poter sopravvivere a tutta una serie di cose in un modo o nell'altro, di sfangarla, è ancora lì? O è diventato invece un modo per raccogliere a cassa di risonanza un riso stordente, assordante, che si pone al di sopra degli argomenti sensati? Per quanti anni abbiamo avuto una televisione piena, stracolma di comici, quasi da non avere nient'altro? Quanto è diventato ad un certo punto importante poter ridere di tutto, di qualsiasi cosa? È ancora satira? È ancora satira quando non esiste un freno? C'è ancora satira quando non c'è più il desiderio nemmeno di costruire? C'è solo il desiderio di trovare qualcosa di cui ridere. E ancora quella capacità di sopravvivere all'impensabile, allo schiacciante, quando invece diventa semplicemente fare di ogni cosa una battuta. E quando gli stessi comici diventano il bersaglio delle proprie battute. È autoironia o è fine degli argomenti? O è il fatto che bisogna continuare a ridere? Che in un qualche modo lo spettacolo deve andare avanti, in un qualche modo la risata non si deve fermare. In che punto è ancora ridere insieme e in che punto è ridere di qualcosa o ridere e basta?
Il nero non è più un colore che mi rattrista. Mi piacciono le nere, non sono banale, no. Finalmente sarò io quello che si farà schiavizzare. Un fratello fortissimo a calcio, una vera punta di sfondamento, ed un giorno sarà titolare pure in Serie A. Niente di male, no. L'amore è un colore che non si può mai disegnare. Mm.
l'unica punta di sfondamento. E un giorno sarà titolare pure in Serie A.
Siamo anche giunti al punto nel quale, pur di dissacrare, si possono anche toccare degli elementi positivi. Insomma, fare, per esempio, satira sul fatto che esista tutta una serie di meccanismi per il rispetto tra i popoli diversi tra di loro è divertente. E perché esiste anche tutta una narrazione antirazzista che però ha alcune, come dire, parti complicate, alcune manchevolezze, su quale è facile poter ricamare degli angoli satirici, il che è molto arguto da un certo punto di vista, è divertente, colpisce nel segno di alcune contraddizioni, ma allo stesso tempo si può facilmente trasformarlo in semplicemente un altro pezzo del repertorio. Come ho detto, la satira è diventata un genere e quindi non è più una questione di avere degli argomenti sul quale tirar fuori qualcosa che poi stimoli. È questione di avere degli argomenti su quale mandare avanti la serata, su quale poter stare di fronte al microfono quanto più a lungo possibile, coinvolgendo il pubblico quanto più a lungo possibile e avendo degli stacchetti tra una risata ed un'altra che possano costruire un modo per continuare a cavalcare quel coinvolgimento, quel ridere, quel sentirsi dalla parte giusta della situazione. Sono stato tirato dentro qualcosa e mi ha fatto ridere e sono particolarmente intelligente perché ho capito la battuta e sono stato accompagnato, e anche quando vengo preso in giro non sono mai preso in giro per davvero, perché quella persona che è lì al microfono lo sta facendo per me. In sintesi, la satira è arrivata in quel punto dove si è messa il cappello in testa perché qualcuno gliel'ha dato e quindi adesso può darsi un tono, uno stile, un'importanza, oppure si è messa il cappello in mano nel tentativo di assicurarsi che qualcuno in un modo o nell'altro la consideri e continui a poter ridere di essa. Questo è ciò che succede quando ci si trasforma in un genere. I generi hanno degli scopi, hanno degli incasellamenti, hanno un pubblico, hanno degli acquirenti, hanno una soglia d'attenzione e devono raggiungere determinati obiettivi. Come non mai oggigiorno la satira è presente e come non mai oggi la satira difficilmente sta assumendo il proprio ruolo storico. Siamo a un grande bivio. Tornerà la satira ad avere quel coraggio di correre quegli immensi rischi che faceva secoli fa e anche non secoli fa, anche un po' più prima? Basti pensare ai giornali satirici durante la Seconda Guerra Mondiale che correvano il rischio di scrivere cose sul Duce o sul Führer, o anche su alcuni dei leader alleati, anche su Churchill, sapendo quello che sarebbe potuto succedere. Eppure lo facevano. Ci sarà di nuovo quel coraggio? Oppure la satira ha trovato finalmente l'alloro sul quale poter dormire definitivamente?
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato